Buonasera a tutti, possiamo incominciare? Intanto facciamo l'appello, poi un paio di persone saranno qua che arrivano. Lorenzini Lugino, Aprone Francesca, Catoi Vanessa, assente giustificata, Cristoforetti Gigliola, assente giustificata, De Pichi Stefano, De Rossi Gabriele, Gatti Stefano, Giorgi Angelo, Marasca Gianni, Martinelli Mauro, Mattei Giuliano, presente, Mondini Sergio, Parmesan Stefano, presente, Saiani Gianni, presente, Sega Daniele, presente, Speziosi Michela, presente, Zendi Gianfranco, presente, è arrivato, grazie. Sì, sì. 1, 2, sono 15, allora presenti 15, assenti 2. 15, assenti 2. Sono assenti Catoi e Cristoforetti. Scrutatori Martinelli e Marasca. Passiamo alle comunicazioni, il vice sindaco e sindaco Lorenzini ha una comunicazione a fare.
Sarà velocissimo, velocissimo anche perché praticamente può far portavoce anche poi il consigliere Martinelli per quello che dico adesso. È in merito alla stazione, se voi avete visto ultimamente un pezzettino di superficie, quello a nord, diciamo, della stazione, è stato recintato perché purtroppo per tutti quei periodi di pioggia si depositava circa dai 30 ai 40 ai 50 centimetri di acqua. Ecco, delle persone praticamente entrando con la macchina hanno praticamente toccato il sotto alle varie ceppaie che ci sono presenti, e allora hanno denunciato l'accaduto probabilmente ad RFI, no? Ad RFI. E loro per diciamo ricorrere ai ripari e mettere in sicurezza il sottofondo, la superficie, non hanno fatto altro che recintarla. Però nel frattempo io ho visto praticamente di interpellare e sentire quanto hanno fatto, ecco, ricordando che è una superficie di parcheggio di proprietà dell'RFI per il servizio dell'RFI per quelli, tutti i vari clienti che prendono il treno, sì, censiti del comune di Ala, ma anche del comune di Avio e di tutti quelli che usufruiscono della stazione di Ala. Ma detto che ha sentito anche che a breve termine dovrebbero fare la manutenzione, stanno predisponendo per fare la manutenzione temporanea con del materiale, però io spero, ho dato abbastanza premura proprio perché adesso le macchine, come avete visto, sono parcheggiate su per la viabilità e non è che sia tanto, insomma, per la quale messa in sicurezza. Se qualche altra macchina va verso, diciamo, no, su per la strada, no, addirittura porta via visibilità anche alla percorrenza. Ecco, questo volevo mettere a contatto, so che prende il treno sempre il consigliere Martinelli, magari anche il consigliere Parmesan, ecco, ditelo che a breve stiamo praticamente sollecitando RFI, d'accordo? Grazie.
Scusa, darei la parola all'assessore Michela per una comunicazione e poi l'assessore Aprone che dovrebbe leggere una lettera che le donne del Consiglio Comunale hanno predisposto per i fatti avvenuti ultimamente. Grazie.
Buonasera a tutti, io vi ho fatto trovare nel vostro posto il libretto del dei mercatini di Natale, del Natale nei palazzi barocchi, e volevo invitarvi sabato pomeriggio alle 17 all'inaugurazione, all'apertura dei nostri mercatini qui in Piazza San Giovanni, e farvi presente che ci saranno i mercatini tutti fine settimana fino al 23 dicembre, mentre il 24 ci saranno solo degli intrattenimenti. E è l'ottava edizione dei nostri mercatini di Natale nei palazzi barocchi, e quest'anno, come è successo, come è avvenuto per la città di Velluto, la gestione, la direzione generale è stata interamente svolta internamente dal Servizio Attività Culturali e Turismo, dai nostri uffici, e in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino. Quindi internamente è stata svolta la direzione artistica e l'organizzazione dai nostri dipendenti, che voglio citare per ringraziarle: Chiara Bertolini, Martina Battisti e Michela Mattioli, per il lavoro e la passione che ci mettono in quello che fanno. È un valore aggiunto che non tutti i comuni hanno la fortuna di avere, quindi insomma è giusto sottolineare. E più abbiamo avuto una buona adesione, ci sono più di 60 espositori, e alcuni addirittura non abbiamo potuto ospitarli perché non avevamo più lo spazio, e quindi sicuramente è un buon segnale. E abbiamo delle grosse novità che riguardano alcune attrazioni. In particolare, come avete visto qui in piazza, abbiamo una pista di pattinaggio ecologica e anche delle ciclette collegate ad un percorso LED in via Nuova. E mi preme sottolineare che è stato possibile realizzare in particolare queste due attrazioni perché abbiamo ricevuto l'adesione da parte di associazioni, in particolare mi preme sottolineare di associazioni del mondo giovanile, associazioni di giovani, e le voglio citare e ringraziare: l'associazione Fuori Posto, Noi Oratorio di Ala e Minds Hub, che hanno messo a disposizione il loro tempo per poter realizzare questi eventi, cosa che altrimenti noi come comune non saremmo riusciti a garantire, insomma. E quindi va sicuramente un plauso a queste associazioni che si sono messe a disposizione con entusiasmo. All'interno poi ci sono le proposte della carrozza e dei trenino itinerante, come è successo gli altri anni, e per il secondo anno è stata confermata il bus navetta di collegamento, bus navetta gratuito di collegamento tra Ala, quindi i nostri mercatini, e i mercatini al castello di Avio. Quindi è una bella collaborazione che abbiamo anche con il FAI, che va a riconfermarsi, e sottolineiamo gratuito grazie al contributo ricevuto dalla Cassa Rurale. Oltre a questa bus navetta, poi Avio ha messo il FAI ha messo a disposizione anche un altro bus navetta di collegamento diretto con il castello di Avio. E ci sono nel libretto, trovate tutte le informazioni, ci sono diversi punti ristoro, e tante le associazioni che hanno aderito. Ancora una volta le cantine del nostro territorio hanno dato la loro adesione, la loro disponibilità a partecipare a questo evento, e quindi vi invitiamo a partecipare, e ringrazio tutte le associazioni e tutti gli enti che collaborano alla realizzazione di questo evento, e speriamo di incontrarci nelle vie del nostro centro storico. E questa era la prima cosa che mi premeva dirvi. Una cosa veloce, l'altra riguarda il piano giovani. Fra poco esce il nuovo bando e uscirà il 1 dicembre, e quindi vi chiedo di condividere anche voi, di pubblicizzare sui vostri canali e di diffondere questo importante strumento che abbiamo a disposizione. E è un bando che ha avuto un grande successo nel 2023, magari nei primi mesi dell'anno prossimo inviterò magari i ragazzi che hanno partecipato nel 2023 a raccontare la loro esperienza, a raccontare quello che è avvenuto sul nostro territorio, e quindi vi invito a partecipare alla diffusione, a rendere noto questo importante, un importante progetto che abbiamo. E un'altra cosa, abbiamo anche un altro strumento sul 2024 che si chiama CIG, Giovani Idee per la Comunità, è una forma di finanziamento che la Fondazione Caritro mette a disposizione dei nostri giovani, e per diffondere il più possibile anche questo strumento ha chiesto a noi come Piano Giovani, e abbiamo dato l'adesione, di mettere a disposizione i nostri referenti tecnici organizzativi, i nostri RTO delle politiche giovanili, di metterli a disposizione per fare da facilitatori, cioè da fare da canale, insomma, per la diffusione anche di questo importante strumento. Sono dei finanziamenti messi a disposizione a gruppi di ragazzi, di almeno 3 ragazzi, anche gruppi informali, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, e questo progetto deve prevedere il coinvolgimento attivo di almeno 10 giovani, compresi in questa fascia d'età. Il progetto può essere presentato nel corso di tutto il 2024, ha una durata massima di 12 mesi, deve essere un progetto che ovviamente è svolto sul territorio della provincia autonoma di Trento, e ciascun proponente, associazione o altro può ovviamente proporre un progetto nell'arco dell'anno 2024. Dico questo perché l'anno scorso noi abbiamo, con il Piano Giovani, purtroppo non abbiamo potuto approvare tutti i progetti perché non avevamo le risorse sufficienti per poterlo fare, nonostante avessimo aumentato, come sapete bene, la convenzione, avessimo aumentato le risorse messe a disposizione, e quindi insomma vi invito ad aiutarci nella diffusione di questi importanti strumenti, e in modo che i nostri ragazzi possano realizzare qualche loro desiderio, qualche progetto importante, perché questi ad esempio sono contributi a fino a 7.000 euro e che coprono interamente le spese. Quindi insomma è una bella opportunità, e mi piaceva anche condividerlo, anche semplicemente segnalarci se avete qualche idea o avete qualche gruppo di ragazzi che sapete che potrebbero essere interessati. Io e Luisa del Piano Giovani siamo disponibili anche ad aiutarli nella fase di redazione dei progetti, e quindi volevo rendervi noto queste cose. Grazie.
Grazie, professor Preziosi. Passo la parola all'assessora Prone per la lettura della lettera.
Ok. Buonasera a tutti. Sì, prima di darvi lettura di un documento che abbiamo stilato come donne del Consiglio provinciale, donne del Consiglio comunale, scusate, voi sapete che noi su determinati temi cerchiamo di fare sempre fronte comune al di là di maggioranza e minoranza, e ci sembrava questo il momento doveroso per appunto riflettere insieme sulla tematica che fra poco vi introdurrò. Ma prima di fare questo vorrei ricordarvi l'appuntamento di venerdì 24 novembre, Codice Rosso, è una serata di approfondimento organizzata dalla Proloco di ALA e sostenuta dall'assessorato appunto alle politiche sociali della famiglia del Comune di ALA. Ritengo che mai come in questo frangente sia importante la presenza di tutti noi. Sarà una serata in cui riusciremo a analizzare in maniera compiuta e strutturata il tema della violenza sulle donne. Ci sarà la dottoressa Colpani, che come sapete è sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, ci sarà il dottor Marco Andolfi, che è criminologo, e l'avvocato Scerbo come presidente del CPO Ordine degli Avvocati. Quindi siete tutti invitati venerdì. Abbiamo ritenuto, sempre come donne del Consiglio Comunale, di mettere sui vostri tavoli un nastro rosso in solidarietà a quanto accaduto alla giovane Giulia, la 107esima vittima dell'anno, purtroppo, un conteggio che a quanto pare non accenna né a diminuire né a fermarsi. Ed è la motivazione che ci ha spinto appunto a scrivere questo comunicato stampa, che, di cui vi do lettura e che porta la firma appunto di Giglioli a Cristoforetti, Presidente del Consiglio, Michela Speziosi, Francesca Prone e Vanessa Cattoi. Di nuovo, come ogni anno, anche se ci piacerebbe non parlarne più perché significherebbe che non ce n'è più bisogno, le donne del Consiglio Comunale di Ala prendono posizione sul tema della violenza contro le donne. Vogliamo parlarne perché, nonostante gli sforzi a livello sociale, politico e istituzionale, nonostante la costante attenzione sul tema, anche il rinforzo degli strumenti di prevenzione, la divulgazione, la sensibilizzazione alle tematiche di parità di genere e il rispetto della persona, i femminicidi rimangono la piaga della nostra società. Il femminicidio, questa forma estrema di violenza di genere che nasce da una spiccata idea di diseguaglianza tra uomini e donne, è un cancro della società che non riusciamo ad estirpare alla radice. Si insinua nelle nostre famiglie, si nasconde negli anfratti di una visione ancora patriarcale, sebbene camuffata, celata da segnali piccoli, apparentemente insignificanti, confusi con stereotipi di genere di cui siamo ancora talmente permeati da non saperli cogliere nella loro interezza e nel loro significato. Come donne, ma anche come rappresentanti delle istituzioni, che si spendono ogni giorno nel loro impegno politico a combattere questa piaga, ci sentiamo fortemente turbate ed è giusto questa sera ammetterlo. È giusto fermarci, guardarci negli occhi e dirci chiaramente che non ci sentiamo parte di un sistema che sta andando nella giusta direzione, nonostante, come dicevo, gli sforzi. Aiutiamoci tutti insieme a mettere in campo ogni azione possibile e necessaria per invertire questo orribile senso di marcia, per fermare quel terrificante contatore che ogni 76 ore aggiunge il numero di una donna assassinata. Combattiamo insieme, fianco a fianco, promuovendo il necessario impegno a livello culturale e sociale, mettendo in campo ogni azione di contrasto a livello legislativo e istituzionale, anche chiedendo ulteriori pene più severe e misure di restrizione ancora più efficaci, perseverando nell'informazione attraverso le scuole con iniziative mirate, chiedendo anche di istituire l'ora di educazione alle relazioni come proposto appunto dal ministro Valditara, ma anche e soprattutto facendo comunità. Abbiamo bisogno che ognuno di noi si senta interconnesso, che di fronte a segnali pericolosi di cui è venuto a conoscenza non pensi "non mi riguarda, ci penserà lei". Meno omertà, più comunità. Il femminicidio è indice estremo di una società malata, è indicatore di una comunità che non sa farsi carico veramente e compiutamente della responsabilità dei comportamenti di chi ne fa parte. Su questo noi dobbiamo agire con forza e subito. Prendere coscienza che non è tollerabile pensare che un figlio che ci dice "se mi lascia l'ammazzo" sia solo uno sfogo del momento che non merita approfondimento e che se chiediamo all'amica di uscire e lei ci risponde "aspetta, devo chiedere se posso al mio ragazzo", questa sia solo la stranezza di un uomo un po' troppo premuroso e basta. Ecco, è ora di dire basta. È ora di parlare di tolleranza zero. È ora di mettere al centro la sicurezza, il rispetto, la parità e la libertà delle donne. Siamo spaventate, ma non siamo arrese. Continueremo ad impegnarci per una società più equa e paritaria, ma non possiamo essere sole. Oggi vi chiediamo un impegno concreto. Siate insieme a noi le sentinelle del territorio, a casa, sul lavoro, per strada, a scuola, al bar, ovunque. E facciamo nostri i versi dell'attivista Cristina Torres Casares. Se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Propongo un minuto di silenzio in onore di Giulia.
Grazie. 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 Francesca. Possiamo incominciare con i nostri punti all'ordine del giorno come consiglio, che il primo punto sarebbe la variante del 2023 al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 37, 38, 39 della legge provinciale 4 agosto 2015 numero 15, adozione definitiva. Prego chi anche l'altra volta era incompatibile, così iniziamo la trattazione. Allora, Martinelli Mauro, Sega Daniele, Rossi Gabriele, Gendri Gianfranco e De Michele Stefano. Dieci presenti. Do la parola, prego.
No, non so se il rituale.
Bene, scusa.
In questo momento riguarda comunque l'incompatibilità e magari il consulente o l'assessore ci possono essere d'aiuto. Nella convocazione vedo che comunque in calce ai punti d'ordine del giorno è riportata la necessità di dichiarare l'eventuale incompatibilità. Il Presidente ha riferito poco fa che si possono allontanare o si dovranno allontanare chi si era dichiarato incompatibile nella trattazione della prima adozione. Quindi c'è la possibilità, chiedo a voi, che qualcuno incompatibile allora non lo sia già più oggi? Meno, grazie.
E se posso intervengo io su questo, perché i contenuti del piano della variante non sono cambiati, quindi se voi avevate esaminato il piano allora ed eravate compatibili, lo siete ancora, perché i contenuti urbanistici non sono cambiati. Io ho voluto far fare la precisazione in segreteria, perché potrebbe essere mutata la condizione soggettiva. Potete pensare sia un eccesso di prudenza, però se per esempio qualcuno avesse sposato una signora che aveva un terreno che qua si modifica favorevolmente già da allora, per cui allora ero compatibile, ma siccome adesso mi ci sono sposato divento incompatibile, ho preferito dirlo perché non so le condizioni di tutti, quindi non mi ricordo poi se Paolo ha fatto come gli avevo detto, ma gli avevo detto di specificare la condizione soggettiva. Non so se ha usato la parola personale, ok? Quindi non sul documento, ma sulla persona.
Grazie. Pertanto do la parola o all'assessore o...
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Una breve presentazione di questa, che è la seconda adozione della variantina, quella che io chiamo la variantina, visto che, come ben ricorderete, il percorso è iniziato 8 anni or sono con tutta una serie di impegni rilevanti, e questo a mio modo di vedere è un po' un atto conclusivo. Intanto volevo ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno dato veramente una grande mano, a partire dal nostro ufficio tecnico, in particolare l'ingegner Passamani, il geometra Baldi, ma tutto l'ufficio tecnico in generale. Il nostro consulente che è qui presente, l'architetto Giorgio Campolongo, la giunta e naturalmente il consiglio comunale. Una breve cronistoria, giusto per riportare un po' cosa è stato fatto per l'appunto in questi 8 anni. In questi 8 anni noi siamo partiti nel 2015 con ereditando una variante realizzata dalla precedente amministrazione che, come ricorderete, per tutta una serie di problemi non era stata approvata, però noi avevamo ritenuto che in quel documento ci fosse tanto lavoro che non doveva andare sprecato e valeva la pena recuperare, e così abbiamo fatto e l'abbiamo portato avanti implementandolo. con l'approvazione, noi siamo arrivati appunto con l'approvazione della variante generale nel maggio 2020, per poi nell'aprile 2022, se non ricordo male, approntare la variante centri storici. Questo è un documento che ci tengo a sottolinearlo, perché il Comune di Ala non aveva un documento del genere in precedenza, e quindi questa è stata veramente un grosso passo in avanti che ci permette di poter organizzare e gestire il nostro territorio. Solo per dare un dato, sono circa 1500 gli edifici storici presenti sul territorio comunale, in Ala, nelle frazioni e sparsi sul territorio in generale. E questo vorrei fare un piccolo ringraziamento all'architetto Losi, che purtroppo ci ha lasciato, che è stato artefice di questo lavoro. Insieme a tutto questo abbiamo portato avanti il regolamento urbanistico comunale, che è stato tutto rivisto e riaggiornato con tutto ciò che ne consegue, e questa è l'ultimo atto, la variantina, come appunto la chiamo affettuosamente, perché questa variante va un pochino a sanare, a mettere in regola, diciamo, quelle piccoli spunti che nei primi due anni di esercizio della variante generale sono emersi, proprio perché li abbiamo applicati sul territorio e abbiamo visto che effettivamente ci doveva un po' correggere qua e là, e quindi questa è stata una delle motivazioni. Le altre motivazioni sono legate al fatto di continuare a dotare il nostro territorio di tutta una serie di servizi, i parcheggi, i parchi pubblici, quelle dotazioni che in una comunità seria devono esserci, e come avrete avuto modo di vedere nella documentazione sono presenti praticamente in ogni frazione. E non ultimo, un accoglimento di quelle che sono le richieste che ci sono pervenute sia dal mondo economico ma anche dai singoli cittadini. E sostanzialmente nei vari ambiti residenziale, commerciale, industriale, artigianale, agricolo sono state definite e cristallizzate le varie situazioni, dando appunto, come dicevo prima, delle risposte certe, laddove possibile e ammesso delle normative, ai nostri concittadini, e contestualmente chiudendo tutti i comparti comunque con un credito agricolo. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il comune di Ala è uno dei pochi comuni in provincia di Trento, spero di non essere smentito dall'architetto, dove il nostro patrimonio appunto dedicato all'agricoltura, all'ambiente in generale, invece che diminuire è aumentato, perché abbiamo restituito un bel po' di terreni. In sostanza noi adesso abbiamo completato un iter, a mio modo di vedere, siamo arrivati a quello che io mi piace definire il punto zero, cioè abbiamo gettato le basi di una normativa coerente e aggiornata che ci permetta un po' di guardare un po' al futuro. E guardare al futuro in urbanistica significa sostanzialmente progettare, pianificare e dare un assetto territoriale alle infrastrutture, alle edifità e alle attività economiche edificatorie. Cioè, in sostanza, cosa voglio dire? Secondo me, avendo messo in campo e razionalizzato tutto quello che è il comparto normativo, abbiamo gettato le basi per cercare di, magari un po' sognando, però buttare lì delle idee che potrebbero essere lo sviluppo in futuro del nostro territorio, in particolare di Ala. Per quanto mi riguarda, per il mio modo di vedere, pro futuro ci sono tre direzioni sulle quali dedicarsi. Una in particolare, la prima, è quella riferita al centro storico di Ala. Il centro storico di Ala, che come ben sapete sta passando dei momenti non proprio idilliaci, così come altri centri storici vicini a noi, mi riferisco in modo particolare a quello di Rovereto, però noi in questo momento abbiamo una occasione, secondo me, unica, ed è riferita al polo museale. Il polo museale potrebbe diventare quel motore, quella possibilità di riprendere in mano il nostro centro storico e rilanciarlo, dando la possibilità di recupero e implementazione di tutta quella che è la veste storica del centro di Ala, in maniera tale da non vederlo deperire così come sta succedendo. Questa è sicuramente un'idea che vale la pena prendere in esame e cercare di sviluppare il più possibile, perché è un vero peccato vedere un patrimonio così importante come il nostro centro storico stia un po' deperendo. La seconda è riferita e in qualche maniera legata anche comunque al centro storico, è quello di cercare di eliminare le barriere architettoniche. A cosa mi riferisco? La nostra popolazione inevitabilmente si sta spostando sempre di più verso la terza fascia di età, ed è quella fascia d'età dove è difficile spostarsi e fanno comodo i servizi, agevolazioni, banalmente eliminare un marciapiede o avere magari il negozio sotto casa. Ecco, questa è un'altra idea, un'altra sollecitazione che mi piace mettere qua sul tavolo, perché secondo me è uno dei temi su quale bisognerebbe puntare e cercare di trovare delle soluzioni che ci possano garantire una vivibilità del centro storico, ma non solo, anche quelle delle frazioni naturalmente. Il terzo si riferisce all'ambito ambientale. Noi sul territorio purtroppo abbiamo delle situazioni che abbiamo ereditato da tanto tempo e si riferiscono a specifici problemi legati a siti di produzione che ormai non sono più utilizzati. Mi riferisco in modo particolare a delle realtà ben precise, una di queste sono i siti dismessi delle cave di estrazione, piuttosto che le vecchie discariche, che paradossalmente, se in questo momento sono un problema, potrebbero essere una opportunità pro futuro. Vi faccio solo un esempio, stiamo ragionando in questi giorni sulle discariche che sono e sono anche contenute all'interno della variante, sono oggetto di ripristino, o meglio sono ripristinate. Voi sapete che con la nuova legge voluta dall'assessore e vicepresidente della provincia Tonina, le vecchie discariche possono essere attrezzate con i pannelli fotovoltaici. Quindi è un ragionamento che va al di là del solo fatto di ripristinare un'area, ma anche il fatto di poterla sfruttare a favore dell'ambiente. Altro tema, sempre altro esempio, sempre inerente a questo tema, sono quelle realtà produttive che ormai non sono più operanti, e in particolare sul territorio comunale ne abbiamo due, mi riferisco all'ex cantina di Serravalle e l'ex distilleria Cipriani. Anche qui si dovrebbe fare uno sforzo proprio cercando di capire dal punto di vista ambientale cosa si potrebbe proporre per cercare di riprendere in mano e rivisitare queste situazioni che inevitabilmente stanno diventando un'area degradata. Mi piace finire un po' riprendendo il tema della sostenibilità ambientale, visto che all'interno della nostra variantina c'è un riferimento ben preciso, ed è quello delle malghe in Lessinia. Con questa variante noi siamo riusciti a trovare una soluzione concordata col servizio urbanistica che ci permetta di dare la possibilità di rilanciare il turismo sulla Lessinia. Ovviamente mi sto riferendo al turismo, quello ecosostenibile, il turismo dei pochi numeri per quanto mi riguarda, visto che io mi occupo di un turismo completamente diverso, però è sicuramente un turismo che rispetta l'ambiente, è poco invasivo, ma al tempo stesso in questo momento ha preso molto piede e ci sono dei numeri che stanno diventando interessanti. L'intervento che noi abbiamo pensato sulle malghe in Lessinia va proprio in questa direzione, cioè quello di dare la possibilità di avere sul territorio delle occasioni di svago, di relax e in tutta comodità che siano rispettose dell'ambiente, per l'appunto, no? E quindi con la possibilità di fare delle belle passeggiate, ma al tempo stesso di poter godere di servizi che siano comodi, banalmente un ristorante piuttosto che la possibilità di pernottare sul territorio. Questa è un po' l'ottica per cui abbiamo pensato, per la quale abbiamo pensato di sviluppare sulla Lessinia. Un'ottica che naturalmente va di pari passo, anzi dovrà andare di pari passo col progetto del Polo Museale, perché potrebbe essere sicuramente una cosa che si compensa. Quindi un pacchetto un po' più articolato che si va a offrire ai nostri ospiti e che potrebbero essere interessati a visitarci. Io con questo vorrei concludere e lasciare la parola all'architetto, che così ci illustrerà un po' le modifiche che sono state apportate, dico che in questi 8 anni di lavoro si sono, appunto, come dicevo prima, gettate delle basi solide su cui lavorare e per certi aspetti anche sognare. Ora bisogna semplicemente crederci e impegnarsi. Grazie. Allora, mentre si collega la televisione, innanzitutto ringrazio per la lettera letta prima, perché in questo tram tram quotidiano, come ognuno di noi ha avuto tutto il giorno e si ritrova qua a fare un altro incarico, un altro impegno, insomma, anche avere questi momenti di pausa, di riflessione su quello che ci sta coinvolgente in questi termini e ci fa fermare, è solo motivo di ringraziamento. Ecco, quindi questo non era come tecnico, era come persona umana che, insomma, vive tutti i giorni come padre di famiglia, quindi il fatto di avere questi momenti di riflessione fa solo che bene. Grazie. Allora, adozione definitiva. Io cercherò di essere molto rapido insomma, dove serve fermarsi ci fermiamo, però direi che in prima adozione abbiamo valutato punto per punto quello che era necessario valutare di quello che l'amministrazione e l'ascolto dei privati e del territorio ci aveva chiesto di porre l'attenzione. Allora, sulla base di quello abbiamo elaborato tutta una serie di documenti, relazioni, cartografie che proponevano alla provincia tutta una serie di varianti, chiamiamole, di proposte, di varianti, che non erano tantissime, però alcune erano puntuali. Allora, sulla base di questo, riproponiamo in via definitiva quasi più o meno gli stessi elaborati, vengono aggiunti solo alcuni elaborati di raffronto perché richiesti in maniera specifica. Ma prima di presentarli facciamo un passo indietro e vediamo la provincia come si era espressa. Allora, si era espressa ovviamente con attenzione e positivamente anche a quanto avevamo proposto, al lavoro che c'era stato. Allora, voi in una slide veloce, ma penso che chi ha avuto modo anche di vedere i file consegnati, insomma, c'è un fascicolo che si chiama controdeduzioni al verbale, perché la provincia ha risposto con un verbale di una conferenza di pianificazione tenutasi l'11 luglio, ha risposto alla prima adozione fornendo tutta una serie di richieste di integrazioni, delucidazioni e anche richieste di stralcio su alcune cose che, insomma, erano incoerenti o non erano compatibili. Allora, sulla base del verbale, il tecnico insieme all'amministrazione risponde ovviamente a questo verbale chiamandole controdeduzioni. Controdeduzioni vuol dire che non sei contrario a quello che dicono, ma controdeduci le loro proposte. Allora, ci sono state sicuramente delle prese d'atto, hanno richiesto sicuramente una maggiore integrazione in alcune descrizioni di proposte perché non si capiva bene dove volevamo arrivare con la proposta e per mancanza magari di approfondimenti nel preparare gli elaborati alcune cose sono sfuggite, oppure ci è capitato anche a noi di dare per scontato che è così e volevamo rimanesse così, insomma, ecco, quindi davamo per scontato anche noi alcune cose in fase di descrizione. Ci è stato chiesto una parte, e questo è sempre merito delle conferenze di pianificazione che al suo interno ha tutti i servizi che esprimono la loro opinione, di integrare alcune normative in atto adesso, quindi in itinere, da quando si inizia il piano a quando si va avanti alcune normative vengono riaggiornate. E quindi la tutela dei beni culturali ci ha chiesto di aggiornare la parte normativa delle norme di attuazione del piano. Fondamentale è stato l'articolo 12 sul commercio, che attraverso il rapporto della provincia con il consorzio dei comuni hanno stipulato tutta una parte di
punti integrativi alle norme di attuazione di ogni piano regolatore riferito al commercio, e quindi ci hanno chiesto di inserirli anche in questo caso. Quindi ci saranno delle norme, se uno sfoglia le norme, il capitolo 12 sono 3 pagine di cose nuove, che fondamentalmente è il recepimento di una disciplina che c'è già. Non abbiamo modificato nulla dal punto di vista normativo, anzi, forse in certi casi abbiamo fatto un po' più di pulizia, nel senso che alcune volte succedeva che la normativa, leggendo bene, si ripeteva in 2 articoli la stessa cosa. Lo abbiamo cercato, grazie anche al contributo degli uffici del funzionario dell'ESA Coletti, funzionario della provincia, siamo riusciti un attimo a fare un po' più di pulizia e a far sì che la gente che legge le norme non vada in confusione. Ecco. I temi che la provincia ci chiede, diciamo, sono appunto questi approfondimenti. C'è un'integrazione cartografica, la cartografia sta cambiando, nel senso che il come viene elaborata una cartografia, che voi vedete semplicemente aprendo un foglio, ma dietro quel foglio, dietro quell'immagine, c'è un lavoro molto grosso, e c'è un lavoro fatto di shape, che sono file che la provincia verifica e controlla nel momento in cui si invia il materiale. Allora, nel primo invio del materiale, è una sciocchezza per noi, però l'abbiamo dovuto fare, nella modifica delle schede delle malghe della Lessinia, che vuol dire che non si modifica nulla dal punto di vista cartografico, ma solo dal punto di vista normativo, come abbiamo visto l'inserimento degli articoli, la provincia ci ha chiesto che comunque in cartografia venisse riproposto il V100, che è questo particolare perimetro shape che serve per evidenziare in cartografia che comunque è stata fatta una modifica, che sia cartografica o normativa. Allora abbiamo dovuto riprendere e produrre quelle tavole che si chiamano raffronto varie, dove abbiamo inserito proprio queste modifiche che sono state fatte, che c'erano anche prima, ma a livello di cartografia non erano state anche volutamente segnate, perché pensavamo non fosse così necessario. Adesso il servizio urbanistica ci sta imponendo delle cose, ma tutto sommato sono anche corrette, è che una volta non si, nel senso, non si riteneva così fondamentale. 2 elementi forse importanti sono le risposte che ci hanno dato per gli studi di compatibilità, quindi la parte geologica, e per cui la coerenza con la carta di sintesi della provincia delle pericolosità, e questo ha scaturito tutto un sistema anche di tempi un po' più lunghi, perché saremmo voluti venire prima, perché ha chiesto a tutte le varianti che ricadevano in elevata pericolosità di produrre uno studio di compatibilità, cioè di chiedere a un geologo di fare uno studio di compatibilità per permettere di poter eseguire quella variante. La provincia ci chiede in alcuni casi che lo studio di compatibilità sia consegnato in fase di progettazione, quindi si sa magari se è una variante o una casa, eccetera, uno dice, non è a livello pianificatorio, però se uno fa un qualcosa di progetto, allora in quel caso gli servirà. In altri casi era proprio a livello di pianificazione. È una regola che hanno già da molto, però lo sapevamo anche quando abbiamo consegnato la prima adozione, e mi ricordo che avevamo anche espresso subito questo nell'ultimo nostro incontro, perché a volte anche il proprietario che dice io devo spendere dei soldi per chiedere di uno studio che poi non so se la variante mi verrà approvata o meno, eravamo lì in difficoltà. Comunque, risolto il fatto che bisognava consegnarle, abbiamo degli stralci di proposte di privati proprio per questa motivazione qua. Non sono stralci dovuti a scelte nostre che non vogliamo farle o non c'è la possibilità, ma proprio dovuta alla provincia che dice se non c'è lo studio di compatibilità non puoi, il privato ha detto non voglio fare. Era una proposta che avevo in mente, alcune addirittura erano nel 2019, però siamo anche contenti del fatto che c'è un territorio che risponde positivamente, nel senso che ci sono alcune varianti che hanno comunque presentato il loro studio di compatibilità e altre hanno scelto di no. Invece la parte amministrativa, cioè le scelte, le proposte amministrative, quelle sì, quelle come sapete, insomma, è stata l'amministrazione ha dato un incarico al geologo di fare questi studi sono, una volta letti tutti, sono positivi. Alcuni dicono che magari per effettuare qualche lavorazione c'è bisogno di qualche prescrizione specifica, però nessuno impedisce fondamentalmente l'esecuzione. e questo insomma era per quanto riguarda lo studio di compatibilità. Nelle controdeduzioni, nella tabella dove le conferenze esprimono il parere positivo, negativo, eccetera, c'era anche il servizio foreste che, dovrei dire a sorpresa anche, ci ha richiesto lo stralcio di alcuni cambi di coltura, ma perché loro non hanno la fine lavori. Nel senso che per avere un cambio di coltura autorizzato serve l'inizio dei lavori, i lavori e la fine lavori. Questa fine lavori che può arrivare in comune, ma il comune finché non ha la fine lavori della forestale non può emettere la chiusura. Insomma. Questo ha scaturito tutto insomma, un'agitazione generale perché comunque abbiamo dovuto stralciare 3, 6, 7 cambi di coltura perché ancora in essere o comunque non avevano fatto la fine lavori. Capita di non fare la fine lavori quando uno. Ma la cosa che di questi 7 potrei dire che sono 6 quelli che non hanno la fine lavori solo perché la forestale non può dare la fine lavori fino a che le rampe non sono rinverdite. O meglio, le rampe che sono state realizzate per i cambi di coltura oppure tutti il movimento di terreno eccetera, finché le radici non attaccano e quindi io non scopro più la rampa vuota eccetera, non posso rilasciare il fine lavori. Quindi se va un caldo e un inverno così anche il prossimo anno, allora abbiamo dovuto stralciarle, le altre comunque vengono tutte riproposte, insomma abbiamo dovuto stralciarle perché se no ce le avrebbero stralciate loro insomma, perché non sarebbero comunque arrivati ai fine lavori. Invece di quelle che sono state ottenute, noi abbiamo il piano urbanistico ci dice che tutte quelle che vengono trasformate in agricola di pregio o in normale. Noi in prima fase avevamo trasformato tutto in agricola di pregio perché ci sembrava più opportuno dargli un peso. Invece in questa fase che comunque fondamentalmente non cambia nulla, però ci hanno chiesto di mettere in pregio quelle che secondo noi possono essere ritenute pregio, ma non è un soggettivo, è che se in limitrofa quell'area sono tutte aree agricole di pregio, automaticamente entra nelle aree agricole di pregio. E invece se siamo in una zona dove sono tutte agricole normali, secondarie, comunque individuate anche dal PUP o meno, allora in coerenza con il confinante si mantiene la stessa destinazione e mi sembra più che logico, insomma, ecco. Ci sono delle valutazioni dal punto di vista paesaggistico che ci chiedono un approfondimento fin troppo approfondito, però doveroso, sulle malghe della Lessinia, dove ci chiedono anche, soprattutto nella rendicontazione urbanistica, di capire che cosa succede se queste malghe diventano proprio quello che vogliamo, e quindi dal punto di vista turistico, dal punto di vista della viabilità, dal punto di vista dei parcheggi, dal punto di vista dell'acqua, dell'energia, tutta una serie di cose che abbiamo ovviamente esaminato, ma questo perché sono i primi a dire che è da fare questa operazione qua, però hanno sempre paura come provincia di quello che gli si propone, nel senso loro chiedono ma voi avete valutato che se vi arriva tanta gente non sanno dove mettere le macchine oppure no, allora abbiamo fatto una visita, il sondaggio, abbiamo verificato i parcheggi esistenti che sono sovranumerosi, insomma cioè, hanno comunque la possibilità di ospitare altre cose, del fatto che comunque già esistono malghe dove ci si può arrivare, che comunque a queste malghe ci si arriverà sempre comunque a piedi o in bici, non in macchina, e quindi insomma ecco, abbiamo stilato tutta una rendicontazione urbanistica. C'è il tema dell'inedificabilità che noi avevamo messo in prima adozione, che tutto ciò che tutto quello che veniva trasformato da residenziale a verde privato, verde pubblico comunque non, o agricolo, veniva sormontato dall'inedificabilità come descrizione, come vincolo. In realtà, se non espressamente chiesta dal privato, non possiamo farlo, ma noi ovviamente abbiamo tolto perché nessun privato ce l'aveva chiesto, ma in realtà avevamo agito come si era agito nella variante 2019. Nella variante 2019 tutto ciò che veniva trasformato fuori dalla residenza diventava inedificabile a prescindere. Era passato così, noi l'avevamo preso come dato di fatto, ma in realtà se non espressamente richiesto dobbiamo toglierlo, allora abbiamo tolto. Quindi tutte le varianti che non sono in questo caso qua edificabili, proposte in variante, non hanno l'inedificabilità, anche perché ce n'erano un paio che comunque avevano una zona attrezzi o comunque era già edificato in parte. E qualche, ci avevano avvisato qualche errore materiale di scrittura nelle varie normative eccetera, e poi l'integrazione dei beni culturali, come dicevo. In fase di definitiva sono arrivate 13 osservazioni da parte di privati, che in questo caso noi leggiamo, verifichiamo e accogliamo o non accogliamo. Mi preme indicare che alcune sono state accolte perché in realtà, senza saperlo, le avevamo già quasi accolte, perché avevamo apportato delle modifiche che c'erano state richieste proprio su qualche piano di piano convenzionale eccetera. Allora il privato ci aveva chiesto, magari dal punto di vista della localizzazione dei parcheggi, se metterli, se era possibile spostarli eccetera. Noi li abbiamo accolti perché già nella norma che specifica il piano della convenzione avevamo citato che possono essere localizzati anche in altra sede rispetto a quanto evidenziato nel disegno, purché sia coerente con la disciplina vigente, quindi la distanza, lo spazio, lo spazio di manovra eccetera. Quindi li abbiamo accolte. Alcune non le abbiamo accolte perché erano nuove proposte e non possiamo accogliere le nuove proposte rispetto alla prima adozione. Quindi se era un tema che era già stato toccato in prima adozione si poteva farci un ragionamento, e la proposta nuova che arriva dopo la prima adozione non può essere accolta a prescindere. Nella relazione illustrativa abbiamo aggiornato, abbiamo descritto maggiormente alcune tematiche, e quindi l'espansione dei centri storici, la reiterazione dei vincoli di natura espropriativa. Richiamiamo il fatto che nella variante 2019 era già stato fatto in maniera puntuale questa, la reiterazione dei vincoli, quindi tutto lo studio, e noi, non prevedendo modifiche ai vincoli precedentemente indicati dalla variante 2019, facciamo questo richiamo qua. Le aree agricole di pregio, abbiamo sottolineato il fatto che, e qui do lode anche all'amministrazione, nel fatto che noi abbiamo delle aree agricole di pregio del PRG e poi abbiamo delle aree agricole del pregio del PUP. Il PRG ha delle aree agricole di pregio a cuscinetto che non rientrano nelle aree agricole del piano urbanistico, neanche in quelle del piano territoriale, ma sono state messe a tutela proprio a cuscinetto del centro storico. Allora, siccome quando arrivano i piani in provincia e bisogna spiegare anche queste situazioni perché sono degli unicum, in questo caso qua abbiamo fatto proprio un capitoletto che gli spiega un attimo come funziona questa cosa qua, perché se andiamo a toccare quelle di pregio ma che sono del PRG, non andiamo a toccare quelle del PUP, quindi dobbiamo evidenziare tutta una serie di cose. Però l'importante è sapere che ci sono queste aree che tutelano il centro storico e sono più che positive averle. In merito all'area Bellamoli, che era una variante amministrativa chiamata M11, preme evidenziare che loro sulla riperimetrazione avevano espresso forti difficoltà, o meglio, non riuscivano a capire il perché bisognava riperimetrare quell'area. Allora, noi nella prima adozione avevamo descritto il fatto che comunque era già così a tempo, poi adesso è utilizzata in questo modo, c'è la strada esistente e poi c'era il problema della stanga eccetera. Allora in quel caso lì loro nelle controdeduzioni hanno spiegato: sì, ci vanno bene queste motivazioni, però dovete capire che se diamo una nuova perimetrazione o confermate la esistente dobbiamo avere delle cose che ce la giustificano. Le cose che ce la giustifica lavorando negli archivi sono delle mappe del 1960, delle mappe fotografiche del 1960 che ci fanno vedere come già attualmente la perimetrazione era quella, e addirittura abbiamo il piano comprensoriale che riportava quella perimetrazione. Dopo noi sottolineiamo che non capiamo perché nei piani regolatori che si sono susseguiti, soprattutto il 2019, questa perimetrazione è scomparsa. Molto probabilmente perché quando hanno fatto i lavori sulla cartografia del bosco, eccetera, hanno visto l'attuale com'era e hanno lavorato su quelle perimetrazioni lì. Però allora noi cerchiamo di rimpossessarci della perimetrazione corretta facendo leva sia sulle foto che sul piano urbanistico. Non è detto che ci riusciamo, noi speriamo di sì, perché più di così non abbiamo altre fonti. E il piano urbanistico comprensoriale e inoltre anche una documentazione protocollata nell'82 Cava di Marmo Grigio per la Val di Sera, dove già parlano del fatto che c'è questa convenzione, c'è questa perimetrazione. Quindi ecco, abbiamo cercato di dargli più spunti possibili anche a loro per poter sostenere la perimetrazione. Alcune varianti veloci che abbiamo ripreso in mano sono la variante 42 Chizzola, ma qui non cambia, fondamentalmente non cambia niente, solo che ci hanno chiesto di non chiamarla piano di lotizzazione ma riqualificazione urbana, facendo riferimento all'articolo 50,3, perché per l'amministrazione è più facile gestirla, perché allora c'è già un articolo presente che diventa mista commercio e residenza, e facendo così c'è la possibilità, come avevamo proprio cercato di fare, di poter lavorare avendo il frazionamento poi del terreno ceduto al comune per la realizzazione del marciapiede che collega Villetta con Chizzola, che insomma è un bel segnale. Quindi l'unica cosa che è cambiata è il fatto che non si chiama più piano di lotizzazione ma si chiama recupero riqualificazione urbana, però mantiene comunque tutte le caratteristiche a favore del privato e a favore della pubblica amministrazione. Ci sono alcune descrizioni di varianti dove, ecco, il caso ad esempio della variante 11A, dove ci sono le aree produttive multifunzionali, è che avevano espresso dubbi sulla variante 11 perché non capivano se andavamo a cambiare il perimetro, e poi per la famosa questione degli studi di compatibilità. Allora lì abbiamo sottolineato il fatto che non c'è un aggravio dal punto di vista produttivo su quest'area qua e pertanto non serve lo studio di compatibilità, e poi avevano evidenziato che non si vedeva dal livello di cartografico la strada, chiedendo se era pubblica o privata, la strada che porta all'area produttiva. In realtà la strada esiste, porta non solo all'area produttiva ma anche all'edificio in fondo, ed è comunale. Perché in cartografia non c'è? È una scelta tecnica nostra, perché se la evidenziamo serve lo studio di compatibilità da parte dell'amministrazione e non era tempo. Allora c'è, noi diciamo che comunque esiste, c'è, e in questa fase può rimanere così, nel senso che comunque è all'interno di un'area boschiva, però esiste ed è strada pubblica. Viene espressamente, a livello catastale c'è, in queste mappe non viene segnata perché voleva dire inserire una nuova variante, perché anche se varia dal punto di vista cartografico c'è bisogno di studio di compatibilità e serve perché eravamo in zona pericolo 3, mi sembra, e quindi c'era bisogno di fare uno studio. Allora, siccome esiste, siccome la viene utilizzata già, eccetera, se è solo una cosa cartografica la rimandiamo eventualmente, perché insomma i tempi erano questi. Dal punto di vista delle malghe, guardo l'ora perché non voglio essere prurissimo, dal punto di vista delle malghe, come vi ho detto, abbiamo evidenziato la necessità di fare questa cosa qua, abbiamo evidenziato anche e risposto ai beni culturali che ci chiedevano nelle schede di evidenziare il fatto che alcune hanno un vincolo di interesse, che anche nelle schede precedenti non c'era, e quindi l'abbiamo inserito in queste qua. Ci hanno ringraziato insomma, perché così lo facciamo noi, e su questo abbiamo risposto malghe della Lessinia dentro nella rendicontazione urbanistica. Abbiamo parlato degli aspetti positivi, quindi la conservazione culturale, la riqualificazione del territorio, la sostenibilità economica, i valori dei prodotti, la biodiversità, le criticità, ma che con delle strategie possono essere migliorate e trovare potenzialità, sono le alterazioni dell'habitat a impatto visivo, sono strategie di mitigazione, sono tematiche che bisogna affrontare, ma non è detto che tutte rispondano o che ricadano in Lessinia, però bisogna affrontare, quindi anche il fatto della gestione delle risorse naturali, quindi l'approvvigionamento, il recupero dell'acqua piovana, sono tutte cose che in rendicontazione devono essere espresse come fattibili, e questo ci dà la possibilità di lavorare bene sulla riqualificazione anche delle maglie. Quindi si sottolinea anche un po' e sì, tutela la provincia, che quello che l'amministrazione vuole fare lo fa con una coscienza, insomma, non lo fa buttando lì gente e turismo, insomma, ecco. Degli edifici sparsi, come dicevo prima, i beni culturali ci hanno chiesto di inserire dentro la presenza di interesse nella 941, e su Ronchi, sull'handicap, l'handicap mi preme evidenziare come la provincia, noi avevamo scritto un'area campeggio per